Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il cuore di Maria, più di ogni altro, è un cuore umile, capace di accogliere i doni di Dio. E Dio, per farsi uomo, ha scelto proprio lei, una semplice ragazza di Nazareth, che non viveva nei palazzi del potere e della ricchezza, che non ha compiuto imprese straordinarie. Chiediamoci, ci farà bene, se siamo disposti a ricevere i doni di Dio o se preferiamo piuttosto chiuderci nelle sicurezze materiali, nelle sicurezze intellettuali, nelle sicurezze dei nostri progetti.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha tenuto domenica 9 ottobre, presiedendo la Santa Messa in occasione del Giubileo Mariano in piazza San Pietro, Giubileo che si è tenuto a Roma dal 7 al 9 ottobre. Come è accaduto spesso nei nostri incontri, dedichiamo una parte del nostro tempo insieme proprio alla Madre di Dio. E allora dedichiamo anche oggi la prima parte del nostro incontro ad una riflessione sulla Vergine Maria. Lo facciamo a partire da una preghiera di Papa Francesco contenuta nella bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, Misericordiae Vultus, nella quale Maria viene invocata come Madre della Misericordia. Prima di presentare il nostro ospite, ascoltiamo questa preghiera di Papa Francesco. La legge per noi Rosario Trondolone.
Maria, Madre di Misericordia, la dolcezza del tuo sguardo ci accompagni in questo anno santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come te, Maria, ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella tua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. Scelta per essere la madre del Figlio di Dio, Maria, sei stata da sempre preparata dall'amore del Padre per essere arca dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Hai custodito nel tuo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il tuo Figlio Gesù. Il tuo cantico di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende di generazione in generazione. Presso la croce, Maria, insieme a Giovanni, il discepolo dell'amore, sei stata testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo, offerto a chi lo ha crocifisso, ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria, tu attesti che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini. e raggiunge tutti, senza escludere nessuno. Rivolgiamo a te la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non ti stanchi mai di rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi e ci rendi degni di contemplare il volto della misericordia, tuo Figlio Gesù.
Questa è la preghiera a Maria, Madre della Misericordia, di Papa Francesco. Ascoltiamo la riflessione, a partire proprio da questa preghiera, del padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista, sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Maria, in tutto il mistero di Cristo e nel mistero della Chiesa, non è una presenza accessoriale, ma è una presenza che sta intimamente vincolata con il volto della misericordia di Dio, che è il Figlio. Invocare Maria con il titolo di Madre della Misericordia significa vedere in lei la matrice da cui è scaturita la misericordia per l'umanità intera. Dio è misericordia, Lui è la sorgente della misericordia e il suo Figlio, il Cristo, è il volto visibile della misericordia di Dio. Ma questo volto visibile non avremmo mai potuto contemplarlo senza il cuore e la carne della Vergine Maria. Non possiamo rallegrarci per il volto della misericordia di Dio senza volgere anche il nostro sguardo a colei che ha dato carne, che ha reso visibile l'invisibile. Per questo Maria è, come dicevo, matrice della misericordia, che è la misericordia che scende dal cielo sulla terra. Lei è stata la prima anche ad essere colmata di misericordia. L'essere stata concepita senza peccato originale già dice l'infinita misericordia di Dio, che ha trovato spazio senza alcuna resistenza, senza alcuna opposizione in questa creatura che è appunto la Vergine Maria. Il Papa termina la bolla con una preghiera mariana in cui dice che tutto nella vita di Maria è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. Dunque, dal momento del suo concepimento fino alla sua uscita da questo mondo, la vita di Maria sta tutta sotto il segno della misericordia di Dio. Possiamo anche dire che Maria è la via della misericordia. Dio ci è venuto incontro mostrandosi il misericordioso per via mariana. Senza di lei non avremmo potuto sperimentare questa tenerezza, consolazione, affetto, vicinanza, prossimità che chiamiamo la misericordia di Dio. Quindi Maria è la via che Dio ha scelto per venire nella nostra carne, per scendere nell'abisso del nostro cuore, nel baratro che siamo noi, e sollevarci, stringerci a sé con legami di affetto. Dunque Maria possiamo dire che è la via della misericordia che è discesa incontro a noi. Ma per l'altro verso possiamo anche dire che Maria è la via che ci conduce verso la misericordia. A chi rivolgerci? Da chi farci accompagnare se non da colei che è stata colmata interamente dalla misericordia di Dio, a varcare la porta della misericordia che è il Cristo? Allora la via mariana, se da una parte ci assicura della vicinanza di Dio, perché ci è venuto incontro attraverso Maria, dall'altra la via mariana è una via sicura per incontrarci con il volto della misericordia di Dio, una via sicura che ci porta alla comunione inseparabile con Dio. Una preghiera molto conosciuta dal popolo cristiano, dal Medioevo, ma ancora oggi conosciuta da tutti, dai ragazzi come dai giovani, come dagli anziani, è la Salve Regina. E il Papa termina la bolla Misericordiae Vultus con questa espressione: rivolgiamo a te, rivolta a Maria, la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non ti stanchi mai di rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi e ci rendi degni di contemplare il volto della misericordia, del tuo figlio Gesù. Mi piace pensare che gli occhi misericordiosi di Maria sono tali perché riflettono, rispecchiano la misericordia di Dio. Maria non stacca mai i suoi occhi dal figlio che in cielo essa continua a contemplare giorno e notte. E guardando l'occhio misericordioso di Dio, lo sguardo misericordioso del figlio per l'opera delle sue mani che siamo noi, Maria riceve questa misericordia e ci vede, ci segue, ci accompagna guardandoci attraverso lo sguardo del suo figlio. Ecco perché Maria ha occhi misericordiosi, non perché i suoi occhi siano più misericordiosi del misericordioso che è il suo figlio, ma perché, essendo tutta relativa a Cristo, la misericordia di Cristo la invade intimamente e profondamente. E allora invocare che Maria ci guardi vuol dire essere sicuri, essere accompagnati verso un abbraccio che davvero ci riscalda interamente, perché è l'abbraccio di colui che è stato così misericordioso da dare tutto se stesso per noi.
Thank you.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Entriamo nel glorioso tempo dell'Avvento con questo concerto di richiami alla fine della vita, al termine delle cose, la fine dei giorni, così comincia la prima lettura in Isaia 2. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti. Ed ecco, verranno molti popoli e veniamo sul monte del Signore, dobbiamo imparare le sue vie, arriverà il giudice e l'arbitro e le spade diventeranno aratri e le lance falci. Che bello, un'immagine di pace, di sapienza, di crescita. Bene. Tutto questo ci serve per entrare nella tematica appunto dell'Avvento, della venuta. Nell'Avvento noi abbiamo due parti, una parte riguarda la parusia, cioè la venuta ultima del Signore, e l'altra parte è la parte più tradizionale che intende l'Avvento come un tempo di seria preparazione al mistero dell'Incarnazione, alla celebrazione del Natale. E allora noi siamo in questa prima parte. E abbiamo questo testo di Matteo così serio. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Come sarà? Il paradigma di Noè è interessante. È il paradigma di qualcuno che è a due passi da un disastro e vive come se tutto fosse normale. Mangiare, bere, prendere moglie, prendere marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla. Allora, cosa succede? Qual è il nostro rischio? Quale luce può mettere nella nostra presente vita? Pensando che obiettivamente il Signore può venire per tutto il mondo, ma è assai probabile che verrà per tutti noi, ovvero sia, prima o poi verrà a prenderci, prima o poi questa vita finirà, prima o poi la vita cambierà, perché non c'è semplicemente un momento in cui si muore, c'è un momento in cui arriva una botta nell'esistenza e tutto cambia direzione, o arriva una cosa molto seria, molto grande, che ci chiama una miglioria, un cambiamento, un'evoluzione. Sia come sia, il problema è vivere non in funzione della fine delle fasi, ma vivere come se sempre noi fossimo in questo presente qui, assolutizzando il presente. Il presente è una grandissima, meravigliosa cosa, però attenzione, è un luogo di passaggio, non è un assoluto. Mangiare e bere, prendere moglie e prendere marito, le esigenze affettive e biologiche, vivere solo per la biologia, vivere solo per la psicologia e non vivere per le cose ultime. Cioè non vivere in rapporto al Signore. È interessante che la seconda parte del Vangelo dice: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe. E cioè, il Signore viene, noi non sappiamo in quale ora il Signore verrà e dobbiamo stare pronti, perché quando verrà, come dirà alla fine del Vangelo, nell'ora che non immaginiamo, cioè non ce l'abbiamo nell'immaginario il piano di Dio. Ma se noi viviamo in funzione del fatto che lui comunque verrà, che ci sorprenderà, che darà una svolta alla nostra vita, che arriveranno cose che tante volte sono botte, che dobbiamo ricevere per fare un salto di qualità, come abbiamo già detto, ma io queste cose ci entro, le metabolizzo, le accolgo, se faccio un'azione, mi metto di fronte alla mia vita non come una cosa che risponde a me, ai miei appetiti, alle mie esigenze, ma come una cosa che dovrà rispondere a Dio. Io risponderò di quanto faccio. Io sarò valutato. Questo lo devo sapere, perché non sono io il padrone della mia vita. La mia vita è un dono che mi è stata data perché io ne risponda, perché io costruisca il bene e io faccia ciò che c'è di bello da fare. E tutto questo produrrà una evoluzione sacrosanta, che è quella di saper stare nelle cose con quel distacco che mi è richiesto perché io faccia le cose meglio che si può. E quindi questo è collegato a un fatto: chi è il padrone della mia vita? chi è il Signore della mia esistenza? Se il Signore verrà come un ladro, vuol dire che il padrone sono io. Se invece mi ricorderò che Lui è il Signore, non verrà mai come un ladro. Quando entrerà in casa, quando mi succederà qualcosa che mi sorprende, quando i miei piani saltano per aria, io dirò, beh, va bene, ma si sa, è il Signore. Lui governa. Se io sono affezionato ai miei appetiti, se io sono schiavo del mio letto dove dormo, della mola su cui macino, non mi rendo conto che posso essere portato via da quella mola o posso essere mediocremente lasciato nelle mie cose. Chi verrà portato via? Chi andrà con il Signore? Questo anche riguarda gli eventi dove due stanno dormendo in una sicurezza, due stanno lavorando in un campo, due stanno macinando alla mola. Una persona viene sorpresa dalla realtà e sa cambiare, l'altro resta lì fisso, l'altro resta lì bloccato, sclerotizzato sulle cose che ha sempre fatto, prevedibile, immobile. L'altro invece farà il salto di qualità. Quante volte succede che avviene nella nostra vita qualcosa di molto serio? Una persona matura, l'altra degenera. Una persona si blocca, l'altra cresce. Bisogna essere pronti per l'arrivo del Signore, che darà colpi di tergicristallo a ripetizione. Nella nostra vita li dà continuamente. Ci sciocca con cose che non ci aspettiamo, o meglio, le cose ci scioccano perché noi non ce le aspettiamo. Se ce le aspettiamo, non ci scioccano per niente. Se arriva il padrone e mi dice, bene, dobbiamo fare un pochino i conti, io me lo aspetto e quindi tengo i conti in ordine. Se io invece penso non c'è nessun padrone, non c'è nessuno che comandi, non c'è nessuno che stia sopra di me, io sono scioccato quando la vita mi chiede conto. Eppure, a dir la verità, ma la vita non ci chiede conto tutti i giorni. Ma la vita non è sempre tutti i giorni essere visitati mentre stiamo lì alla mola a macinare, e dobbiamo saper fare un salto di qualità, essere presi, lasciarci prendere, anziché mangiare e prendere moglie o marito, anziché vivere del nostro campo, sapere sempre che lavoriamo a un campo, zappiamo una terra, ma quella terra è una terra di passaggio. Che bello l'Avvento, che ci dà sobrietà, che ci invita a ridiventare noi stessi, che ci esorta a vivere secondo una logica, quella di una responsabilità bella, grave, seria, autentica, di cui noi viviamo.
E siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.